non mosse i Greci, vescovo di Rio Branco nell'Acre, discorso a Roma nella, il 24 aprile 1989. Parla sulle novità della situazione in Brasile.
Ricercatori di oro che sono una minaccia per il popolo, il capo dell'esercito dire questo è molto serio e riflette non soltanto il suo pensiero, ma il pensiero dell'esercito, il pensiero del governo, non c'è dubbio. Io dico che l'unica cosa così che c'è di minaccia nuova, perché delle vecchie, delle quelle più recenti che conosci, è questo. Questa rivelazione del generale che fa, in certo momento fa vedere cosa pensa proprio l'esercito quando parla di problematiche indigene. Loro vogliono che finiscano.
Senti, io c'è una cosa che non capisco, posso aggiungere?
Sì, sì, sì.
Che distinzione c'è fra l'esercito e la polizia? Che ruolo svolge effettivamente l'esercito anche in una questione di ordine interno, di politica interna?
Normalmente l'esercito non dovrebbe entrare, ma tutte le regioni di frontiera. Allora l'esercito è coinvolto. La presenza che c'è militare là nella Caglia Nord, certo, è militare, non è la polizia. In genere la polizia si dice polizia, è ordine interno. E non entro in genere in questa problematica indigena. Di o la federale o in questo caso l'esercito, perché c'è il progetto è militare. E allora sono. Con gli indigeni sono sempre dentro. Praticamente loro controllano oggi la problematica indigena, diretta e indirettamente. Allora la novità che c'è di questo, il resto continua come prima.
Gli incendi.
Sì, gli incendi adesso.
È
vero che piove.
Che piove.
Sì. Ma fra poco, adesso già cominciano a tagliare gli alberi più piccoli per preparare dopo la ci sono due momenti di quando c'è la tagliano la foresta. Il primo momento che noi chiamiamo la brocca, tagliano gli alberi piccoli, dopo c'è tagliano i grandi, ma quando sono già secchi, rimangono per alcun tempo, quindi un mese, due mesi, dopo bruciano. Io credo verso agosto, settembre, e che cominciano a bruciare. In questo momento dell'anno c'è stato un ordine del responsabile dell'ambiente, del Brasile nuovo, di Mesquita, che ha sospeso tutti i disboscamenti. Ma la reazione dei proprietari è molto grande, credo che loro non resisteranno. E i piccoli contadini non possono fare a meno di tagliare. Bisogna distinguere allora quello che è l'opera del fazendero, il grande proprietario che disbosca per allevare bestiame, vacche, buoni, dal piccolo contadino che ha bisogno di tagliare, bruciare per avere il minimo da mangiare. Non c'è un metodo alternativo in questo momento dell'Amazonia. Ma il fuoco verrà fra pochi mesi, però per ora la pioggia non permette.
E tu, la tua situazione, cosa ti passa?
Sì, non c'è niente di speciale nella mia situazione.
Hai ricevuto le minacce?
La cosa è stata così, non è stata una minaccia. Il giorno dopo la morte di Chico Mendes, allora mi hanno telefonato, credo che verso il mezzanotte o una del mattino, una persona si è identificata, ha detto che era Carlos da Silva, aveva il nomino di Goiânia, e ha detto io sono stato pagato assieme a un altro, Luis Garanteiro, che abita in tal punto, siamo stati pagati per avanzare a te e a Chico Mendes. Ma io non voglio, io sono ladro di macchina e non assassino. Ma stia attento, non vada a Chapuri da solo. E dopo mi ha dato molti altri dettagli e ho potuto confrontare e vedere che non scherzava, allora non era tanto una minaccia, diceva che era stato contrattato e mi diceva da chi, ma io non ho prova, ma tutti i nomi mi ha dato, tutti i nomi e tutto quello che ha detto coincideva, e lui è considerato morto dalla polizia, ma non si trova il cadavere, non si sa dove è il cadavere.
Che sia stato ucciso poi dopo
la sì.
Telefonata.
No, no, lui mi diceva che vai, dice, e Enoch, Pessoa, questo delegato, credi che sono morto, ma io sono qui a General Medici, a Rondoni, e ti dico questo, 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 questo. Allora ho consultato il capo della polizia e ha detto che è morto. Mi dico, dov'è la...
cadavere.
Non sanno dire. Lui è considerato morto e per questo che forse è riuscito a scappare. No? E l'altro nega. Ma il rischio maggiore, per me ci sarà il rischio, ma io ho dove abitare, la mia casa è sicura, il governo non ha interesse di che io sia ammazzato, no? Ma per i sindacalisti di Chapuri e di Brasilea continua ancora un rischio molto serio. Le minacce sono diarie, non hanno pace.
Anche il 27 di dicembre è stato ammazzato un altro sindacalista, no?
Sì, fuori dell'Africa, sì, diversi altri sono stati ammazzati, tra sindacalisti, contadini, indigeni, non so se hanno ammazzato qualcuno negli ultimi giorni, ma la cosa continua. Dal 1964 al 1985 sono stati morti 1200 contadini, religiosi, indigeni, nessuno dei responsabili, quelli che hanno mandato a ammazzare, è stato messo in prigione, nessuno, nemmeno uno per eccezione, diciamo così, sono molti. E quando Chico Mendes è morto, lui era l'83° di quell'anno, era il 22 dicembre, no?
Sì.
Fino al 31 dicembre sono morti altri 8 o 14, 96. Allora, io direi che prima di tutto Chico Mendes non era un'eccezione, aveva molti compagni in quell'anno, perché tutti gli anni così, e la impunità è assoluta. Sono stati puniti il pistolero che ha ammazzato il padre Josino e che ha ammazzato Ezechiele per pressioni
esterne
e della Chiesa. Ma non hanno messo in prigione quello che ha mandato a ammazzare, o quelli che hanno mandato, che sanno chi è. Ma no, quelli che hanno preso, non so come dire, killer leader,
ma sei il killer, gli ha sbagliato.
Quello che di nuovo c'è anche è nell'Amazonia sono le continue accuse al governo di che la Chiesa favorisca la internazionalizzazione dell'Amazonia, che è una stupidaggine. Nessuno ha mai proposto questo, ma poco tempo fa...
E di questi giorni che il Presidente Sarney su visita del sottosegretario della Democrazia Cristiana Italiana, Scotti, ha ripetuto questo, che la nazione è un problema interno brasiliano e inutile che...
Sì, ma per me la cosa molto brutta è questa, che nell'87 c'è stata una campagna violentissima contro il SINI, che è il
Consiglio
di Difesa Nazionale, e contro la Chiesa locale, conferenza. E il più grande giornale brasiliano, che è lo Stato di San Paolo, ha fatto questa campagna finanziata dalle imprese minerarie di Minas. Allora c'è stata una commissione mista parlamentare di inchiesta, molto seria, che ha concluso che tutti i documenti erano falsi, erano delle montature grossolane. Il generale Leonidas Pires ritorna sull'argomento con questi documenti falsi, e adesso il Presidente della Repubblica in una settimana passa il documento a tutti i governatori come la base di una possibile internazionalizzazione dell'Amazonia. Cioè, loro sanno che il documento è falso, ma è stato comprovato da una commissione d'inchiesta molto seria, ma il generale ripete, il governo e il presidente ripete, cioè interessa loro a creare questa immagine di che le forze autentiche del Brasile vogliono consegnare l'Amazzonia agli stranieri. È un modo per bruciare un po' il nome, il lavoro nostro.
Ecco, ma la pressione dei governi occidentali, anche dell'opinione pubblica, degli ecologisti, eccetera, sono una reazione secondo me giusta oppure sono
sì,
un'esperienza indebita, come dice il governo?
No, perché quando sono di questi, la televisione, come si chiama, il giornale, l'impresa, come si chiama?
La stampa,
i movimenti non governativi, è evidente che hanno un'intenzione buona. Può darsi che qualche volta c'è un po' di una visione un po' etnocentrica, vedono l'Amazzonia come un bene per me, ma in genere questa pressione è molto buona, molto positiva, e dà forza a quelli che di blocco del Brasile lottano perché la foresta non sia distrutta, perché il popolo indigeno abbia il suo habitat rispettato, perché i contadini non siano ammazzati. È molto positivo questo. E la reazione del governo è per diminuire questa forza. Allora cerca delle scuse, perché nessuno che sappia, nessuno di questi organismi ha fatto la proposta di togliere al Brasile il dominio sull'Amazonia, ma soltanto chiede che l'Amazonia sia rispettata per il bene degli indigeni, per il bene e per il bene di tutto il mondo. Mi sembra che sia una causa profondamente umana. Come si è contro il razzismo, si deve essere contro la sistematica distruzione dell'Amazonia, perché in fondo interessa a tutti, no? Interessa a tutti, per il bene di tutti.
C'è in questo anche una nuova percezione, una nuova sensibilità, una nuova lettura teologico-pastorale anche del rapporto con la natura?
Io credo che voi in Europa avete già fatto dei progressi molto più grandi. Per noi la problematica più grave non era l'ambiente. Praticamente abbiamo sentito, sì, abbiamo fatto una campagna di fraternità su questo argomento, ma noi vescovi dell'Amazonia si sentiva il problema sociale, cioè che l'indigeno non aveva la sua terra, che il contadino era espulso della sua terra. Si vedeva l'aspetto giustizia, lui ha il diritto di rimanere lì, l'indigeno ha il diritto della sua terra, allora lo chiamo perché si è demandata, si è riconosciuta legalmente. È un secondo momento che viene l'aspetto di natura, ecologico, eccetera, come una necessità, ma si vede dopo e non abbiamo ancora, credo, approfondito, articolato la cosa. Siamo all'inizio di questo processo. Io ho visto che qui c'è molto di più, già diciamo, c'è qualcosa come il peccato ecologico, contro l'ecologia, c'è il rispetto per il creato, come dice, non è l'integrità del creato, è un problema che è nato più a più tempo qui, e è sentito di più e studiato di più. Per noi è una realtà vissuta, cioè noi soffriamo l'impatto violento della distruzione. E la nostra prima preoccupazione è stata quella del popolo, della persona, dell'uomo, del gruppo che dipende dalla foresta. Credo che qui c'è un po' di diversità. In fondo, quando si può arrivare agli stessi obiettivi in certo momento, perché qui partono dalla foresta, arrivano all'uomo, noi partiamo dall'uomo, dobbiamo arrivare alla foresta. Alla foresta, alla natura conservata.
Sì, ma chi è che distrugge la foresta? Soltanto i latifondisti, il governo, oppure anche i compagni europei e gli americani?
Cioè, sì, tu vedi.
Chi è che ha gli interessi, che ha messo gli occhi sulla foresta? Questo?
Vediamo, la foresta e le altre ricchezze. I grandi Carajás.
Ecco, questo
è il grande Carajás, allora, è la provincia minerale, dicono così, forse del più grande del mondo. Ogni anno esportano, se sono portati via dal Brasile, 35 milioni di tonnellate di minerali. 35 milioni di tonnellate. Bene, allora questa è già una ricchezza che è portata via, no? Per preparare questo minerale, devono distruggere migliaia e migliaia di ettari di legno, perché il combustibile per preparare, non so se il ferro bruso cos'è, è il legno, è il carbone vegetale. Allora chi è interessato al minerale? Credo che anche in Italia riceve molto, allora si sta distruggendo l'Amazonia. Per esempio, il problema delle idroelettriche. Allora, qua con una grande estensione di foreste, distruggono allora tutta la ricchezza che c'è lì. Sono gli alberi, sono gli animali, gli attivano molte volte anche riserve indigene. Per produrre energia. Per chi? Per multinazionali, principalmente del, come dite voi qui, lasciami vedere, alluminio, e c'è l'alluminio,
sì.
Il prezzo di questa energia è il più basso del mondo. E per fare questo, allora il governo ha favorito con prestiti speciali, esenzione di imposta, eccetera. Anche per esportare il ferro, il Brasile ha fatto 900 km di strada di ferro, soltanto per portare questi minerali. Hanno ricevuto i soldi per fare tutti gli impianti, portano via il minerale a prezzo bassissimo e distruggono il resto per pagare il debito del prestito. E io ho dato qui due esempi. Dopo il legno pregiato, nell'acqua per esempio, vengono delle compagnie americane, pagano direttamente con dollari a quelli che vogliono fornire il legno pregiato, che è il mogno, non so,
mogno,
che è quello che è più ricercato là.
Sì.
Sono centinaia e centinaia di metri cubici, loro scendono i fiumi, non è che sono legati in allacqua, cioè, è un altro modo, perché dove tagliano un nodo e distruggono tutti gli alberi vicini, perché non hanno preoccupazioni cadi, allora portano con sé tutti gli alberi, difficoltà il passaggio,
sì.
Sì. Alcuni dopo c'è, sono le strade.
Ecco, però adesso la Banca Mondiale ha bloccato i finanziamenti.
Fino a quando?
Non si sa questo.
Ma sì, per esempio,
tu
vedi la cosa come ambigua. Nell'acqua noi tutti vogliamo la strada. È difficile che un acriano non voglia la strada asfaltata. Perché chi vive là sa cosa vuol dire non avere la strada. Tu rimani bloccato in mezzo alla foresta, muoiono persone perché non arrivano in tempo all'ospedale, tu produci ma non puoi asportare. La strada, quando è stata fatta del tratto anteriore da qui a Bari a Portogallo, è stata una distruzione totale, il caos. Adesso la strada qui non farà la stessa storia. Allora, il governo ha organizzato, la banca ha bloccato. Se mi chiedono a me, dicono io voglio la strada, si può chiedere a tutti gli attivi. Come sarebbe? Allora la banca non resisterà per molto tempo. Dobbiamo vedere come organizzare il popolo perché si possa fare la strada, che di per sé non è una cosa negativa. No? Io credo che alcuni ecologisti europei hanno paura delle strade, anche noi abbiamo paura, ma noi sentiamo la necessità assoluta per dire o si porta via tutta la popolazione dell'Amazonia, che non è indigena, o si fa la strada. D'altra parte il rischio che si corre e come evitare questi rischi, perché la strada sarà bene o male dipendendo un po' di tipo, di idea si ha del progresso. Se questa strada servirà per fazendieri, servirà per esportare i prodotti che sono, che non servono all'alimentazione del popolo, eccetera, allora sarà la fine. Ma se si avranno delle precauzioni, organizzazioni, condizioni, può darsi che si possa evitare perlomeno in parte il male.
La diocesi?
Cosa c'è?
Presentala un po', descrivila un po' la.
Sì, allora, geograficamente è nell'Acre.
Lo stato dell'Acre.
Nel stato dell'Acre, in parte dello stato dell'Amazonia, c'è cioè un pezzo lì dell'Amazonas, e un pezzettino dello stato di Rondônia. Io sono proprio lì, sono vicino a Perù e Bolivia. Sono 102.000 km di quadrati di estensione. La popolazione sarà 300.000. quasi, io direi che due terzi nella città di Rio Branco, che ha quasi 200.000 abitanti. E il popolo della diocesi o vive nella foresta, sono ricercatori di uomo, o sono piccoli agricoltori, o vivono nella città. Nella città un 80% è povero, molto povero, e vive in questi bairro, rioni, quartieri, in questi quartieri che hanno difficoltà di acqua, di fognature, cioè una vita molto, molto difficile, qualche volta manca anche l'acqua. Il lavoro nostro di chiesa specifico, le nostre parrocchie sono tutte organizzate in base a comunità chiesa di base. La chiesa nostra è portata avanti dai laici, predominantemente. Noi abbiamo più o meno 1.500 laici animatori delle comunità popolari, la maggioranza è del popolo, non, la classe media alta non accetta molto la chiesa. Siamo 20 sacerdoti nella Tivoli, cioè 3 che sono ammalati, e un'ottantina di suolo, e portiamo avanti il lavoro di comunità, allora, la parola di Dio, la preghiera, i sacramenti, la vita fraterna, molto legata alla problematica sociale. Allora, le comunità cercano di un po' indurre i cristiani a impegnarsi nel cambiamento delle cose necessarie al bar, scuola, acqua, eccetera, o nelle associazioni di quartieri, o nel sindacato, o nella politica. Cioè, si cerca di fare un'unione molto grande tra fede e impegno, ma non confondendo comunità con cellula partidaria o partidistica o la cosa. C'è la identità, si cerca che sia chiaro, dall'altra parte si sente la necessità di impegno di questi diversi organismi e anche una certa solidarietà, perché non è sempre facile. I sindacati sono deboli molte volte, e la chiesa è più solida, è più risguardata, no?
Più forte.
Più forte, sì. Loro sanno che attaccare la chiesa significa giornali, significa televisione, significa reazione di tutto il mondo. Allora questi organismi sentono che la chiesa è un'amica, una compagna, una socia della loro, senza confondere le cose.
Ecco, voi proprio alcuni giorni fa avete, non so se chiesto, comunque si dichiarate favorevoli a non pagare più debito estero. Non si vede retorsione da parte dell'Occidente.
Io non credo che abbiamo, non c'è il documento con me. Non credo che sia così una proposta diretta.
Infatti era applicato un consiglio, diciamo.
Si dice che il debito estero è la causa principale dell'impoverimento del popolo.
Sì, infatti si diceva questo.
È la causa principale. E che bisogna trovare delle strade per soluzionare questo problema gravissimo e causa considerata principale della situazione di miseria della Basilicata. Si proponeva una soluzione, ma non si diceva che si deve o non si deve pagare. Ma credo che se noi avessimo un governo più autentico, che rispondesse alle aspirazioni popolari, il Brasile ha condizione di, assieme all'Argentina, assieme agli altri paesi, di prendere una posizione più dura, più ferma. Ma è chiaro, quando il Perù, poveretto, prende una posizione, e noi brasiliani abbiamo paura di essere solidari, ma è un campo dove non mi sento molto sicuro. Io so soltanto che dove il debito essere fa male, è la causa principale della distruzione inclusive dell'Amazonia. E bisogna risolvere questo problema, ma non so la strada. Aiutami tu.
Quanti servi di Maria ci sono nella tua diocesi?
Pochissimi, 6.
E Clodovis a metà servizio?
No, adesso è diminuito molto. Lui viene là 15 giorni all'anno, 2 o 3 settimane. aiuta nel corso di teologia, noi abbiamo un corso di teologia, allora ogni tanto lui sta là per dare la sua parte, certo, ma diminuito molto la sua presenza, perché questi nostri di oggi sono molto ricercati, certo, devono aiutare altri.
Per celebrare il 500° anniversario dell'evangelizzazione dell'America Latina, cosa significa per la Chiesa brasiliana e latinoamericana questa data del 92? Perché poi recentemente voi avete espresso delle preoccupazioni per come verrà celebrato questo anniversario.
Io credo che la cosa sia stata più sentita dal CEL.
Sì, infatti il CEL.
Noi come Conferenza Episcopale non abbiamo preso ancora delle posizione. Mi sembra che il CIMI, il Consiglio Indigeni Nazionale, sia abbastanza critico riguardo a queste celebrazioni. Devono tenere conto della nostra storia per i popoli dell'America Latina. L'evangelizzazione non è poi così, gli aspetti positivi ci sono, non c'è dubbio, ma è stata la presenza dei bianchi in America, è stata la distruzione dei popoli indigeni.
Infatti quello che diceva anche il vescovo Crotler recentemente.
Sì, lui è specialista in questo campo, lui è il coordinatore del Consiglio Indigeni Missionario. Allora io credo che la Chiesa deve andare a entrare con molta umiltà, riconoscere i suoi limiti. Paolo Sus è il teologo legato più al problema indigena, lui diceva che la nostra solidarietà è stata molto debole, perché la Chiesa è rimasta, ma i popoli indigeni quasi sono tutti spariti. Nel Brasile erano 5 milioni, oggi sono 200 mila.
Ma voi parlate della Chiesa, se sono spariti i popoli, se sono spariti gli indios.
Perché non siamo solidari, non siamo stati sufficientemente solidari. Perché chi ha protestato? Soltanto alcuni missionari gesuiti che non erano nemmeno capiti e non erano appoggiati. Se la Chiesa tutti, nel suo insieme, principalmente le gerarchie, i sacerdoti, avessero preso una posizione chiara, la cosa forse sarebbe andato in un'altra direzione. No, accusare la Chiesa di aver distrutto non è onesto nemmeno. Mm-hmm.
Dunque, cosa possono fare i cattolici italiani occidentali per evitare questa distruzione? Perché molto spesso la gente, succede anche a me, che magari mi telefona, capitato recentemente, un paio di persone mi hanno telefonato e mi hanno detto abbiamo letto l'articolo sull'Amazzonia, sì, adesso sappiamo tutto, però noi cosa possiamo fare?
Sì, io credo che questo è un passo, cioè essere informati con oggettività, cioè non ricevere informazioni ufficiali, ma cercare di avere delle informazioni autentiche, oggettivi sulla situazione, perché credo che questo è molto importante per creare un'opinione pubblica mondiale a favore di questi popoli, a favore della loro vita, della loro vita integrale. Io credo che cercare l'informazione oggettiva è molto importante. Allora il vostro organismo, gli altri, aiutano molto, perché ricevono queste informazioni e possono diffondere, eccetera. E dopo credo che la pressione internazionale non è male, la pressione contro le decisioni che sono sbagliate, le decisioni che portano alla morte. Per esempio, non appoggiare un progetto come questo, Casa Nord, anzi criticare, credo che sia un aspetto positivo, cioè pressione in tutti i livelli contro le cose che sono progetti di morte. Io credo che si possano anche aiutare i progetti più piccoli, anche con soldi. Io so che i singhiosi si organizzano e cercano una vita alternativa nella foresta, un tipo di riforma agraria fatta da loro, gli studi che approfondiscono gli aspetti scientifiche dell'uso della foresta verde, lì si possa aiutare anche economicamente in progetti che siano fatti bene, che siano a favore del popolo. E dopo quello che già molti fanno, che vanno a lavorare con noi, abbiamo da missionari, uomini e donne, suore, preti, laici, che stanno accanto a questi che lottano, che sono compagni, non vogliono, non sono protagonisti, ma sono dei compagni di fiducia, di lotta, di rischio, no? Di Ezechiele comunque.
Ecco, perché qui in Occidente io ho sentito che ci sono molti gruppi ecologisti, per esempio il WWF, che stanno recuperando dei pezzi di foresta praticamente. Anche recentemente, non so se ha visto la rockstar Sting, sta raccogliendo
soldi. Ma non sembra che abbia cambiato idea adesso, no?
Ma sta raccogliendo soldi per delimitare.
Sì, ma quello lì, se la cosa sia l'informazione corretta, non sarebbe male. Perché la prima condizione perché un popolo indigeno possa continuare è avere la sua terra demarcata e regolarità legale. Del partito può prevedere con sicurezza, perché è un partito recente, c'ha 10 anni.
Meno
di 10 anni. Vediamo come sarà il loro comportamento, la loro pratica in San Paolo, in Porto Alegre. Ma è una speranza, c'è sempre una speranza. Sarà molto meglio che rimanere con me. Io credo che anche con l'altro che è populista, eccetera, ma credo che sarà meglio per il popolo che per questa situazione attuale che si chiama.
Bisogna,
populista, eccetera, ma con tutti i difetti credo che sia quello di Salvini.
E qual è la forza dell'Unione Agraria, l'UDL?
UDL. Non è facile di dire qual è la cosa. Una cosa c'è, ha fatto colpire la riforma agraria. I lavoratori, la Chiesa, hanno fatto milioni di firme chiedendo la riforma agraria. La necessità era sentita da molti. C'era un impegno politico del bene dei beni. Un impegno fatto in piazza pubblica e nel momento di governo per il flusso diretto dell'ODR un soldo con pressione eccetera sono riusciti a finire con la riforma agraria nella legge con quella legge c'è siamo andati indietro retrocesso, no? E lì hanno manifestato molta forza adesso non so, sembra che sia un po' in crisi, molti di questi assassinati sono stati attribuiti all'ODR, l'opinione pubblica ha reagito con molta forza contro questo organismo, credo che in parte ha perso quello della sua virulenza, della sua forza, sempre per me. Rolando Cagliari si voleva quasi candidato a Presidente della Repubblica, si vede che non riesce a fare strada.
Io ho visto l'ultima intervista in televisione a Chico Mendes.
Ah sì.
E lui diceva una cosa che mi sembrava molto interessante. Sì, che mi sembra che in tutto, adesso mi ricordo la zona, in una certa zona dell'Amazzonia, grazie alla forza del sindacato, i fazendieri sono riusciti a buttare giù nel giro di un anno solo 50 alberi.
No, che 50 alberi no, ma da quello che mi ricordo è l'area sua, Chapoli, è il municipio di Chapoli, il municipio di Brasileia, è l'area di flusso di questo sindacato
Seringueiros,
molto molto buono, perché lui era il coordinatore di uno di loro, l'altro è l'unico ad essere minacciato di morte, si chiama Rosmarino Amancio. E allora con la loro lotta in parte, come chiamano, hanno impedito diversi di questi disboscamenti, ma i fazendieri sono riusciti lì vicino a Milano hanno disboscato 5.000 ettari illegalmente, vicino 5.000 ettari sì, per andare a 2-3 ore a piedi. Quest'uomo ha disboscato 5.000 ettari. Hanno fatto denunce, fotografie, cioè niente è stato dato contro lui. All'ultimo che loro hanno impedito è stato la proprietà di questo che dicono che ha mandato Massano, che non c'è da
sì,
no? Da lì, no? Non ho dubbi, lui mi ha chiamato da lì, mi ha mandato a chiamare in prigione, sono andato là. Lui mi ha detto, guardi, dica ai Seringueiros che io non ho niente contro di loro. E non sono stato io a mandarlo, io ero amico suo, e nemmeno il mio figlio. Io ho detto allora dai, chi ha ammazzato? Lui dice, non lo so. Non c'è una sono stati loro con l'appoggio, certamente, perlomeno la simpatia di diversi altri, così di autorità.
Ecco, ma quest'anno, in seguito a tutte queste pressioni internazionali, perché ne hanno parlato di giornali, ne ha parlato di Economist, insomma, grande stampa si mossa, quindi continueranno a disboscare,
e non c'è dubbio,
non ci sono impostini per
la mia paura. Loro non hanno paura, il governo cercherà a mio modo di vedere di mantenere una certa apparenza di impegno, ma io dico che è impossibile, perché migliaia, forse no, migliaia per un milione, non so, di contadini dovranno dimostrare, non posso, a meno che vogliono muoiono di fame, perché loro sono migliaia di contadini, ma anche questo migliaia di contadini, pagano migliaia di contadini, tutti devono boscare uno, due, tre, quattro alberi. Potrebbero proibire i grandi sboscamenti dei fazendieri, che lì non starebbe niente di male, anzi. Ma io credo che sarà impossibile. Adesso lo ricordo e schiperà a tutti i numerati. Ma subito il nostro governatore, assieme a avvocati, sono andati a Brasile e chiedere di sospendere questa provisione, perché sembra che in questo momento sarebbe impossibile. Può darsi che un po' di mantenere l'apparenza cercherà di farlo.
Senti, è una curiosità. Dunque, il disboscamento è finalizzato primo all'uso del legname pregiato?
No. Prima finalità è di garantire l'occupazione della terra. Allora tu hai un pezzo di terra, non so, 200.000 ettari. Allora tu vuoi legalizzare la tua terra. Tu devi mostrare delle
titoli di proprietà.
No, tu devi mostrare che hai fatto delle cose positive nella tua terra. Non c'è benfettoria, non so come dire.
Sì, migliorie.
La miglioria è la terra di altri. Se tu dai 5.000 ettari, tu puoi dire quello che ho disboscato per fare dei campi, per allevare i bestiami. Allora tu dici, no, questo allora è un bravo padre vero, merita di avere il titolo. Cioè, è già un segno di proprietà. E riceverà allora la parte di finanziamento. A disboscato riceverà tanto, dopo per lui già riceverà altro tanto, dopo per mettere erba, tanto. La prima di tutto è per garantire l'occupazione della terra e per fare dei danni.
Quindi tende essenzialmente a rendere coltivata la terra.
Parte della terra coltivata nel senso di
agricoltura.
No, agricoltura no.
Pascolo,
non è agricoltura, è pascolo estensivo, che non vale la pena da un punto di vista economico, non è bene per il Brasile, perché per l'acqua anche non ho impiego nell'Amazonas geneticamente hanno 11 milioni di ettari, 11 milioni di ettari hanno l'impiego dei progetti agropecuari. Non hanno una testa di mucca, non hanno una mucca o un burro, e offrono un impiego a 300 persone. 10 milioni di ettari, 11 milioni di ettari, io credo che sia più grande una buona parte di tutta l'Italia. Non so quanti ettari sono in Italia, deve avere 60-70 milioni di ettari l'Italia, no? Allora tu prendi 11 milioni, e anche quando riescono a avere buon numero di buoi, l'allevamento di buoi non offre impiego. Un uomo può mantenere non so quanti animali. Dal punto di vista sociale è negativo, dal punto di vista economico è negativo per il bene dell'insieme della comunità, e garantisce la terra per il proprietario. Lui di 200.000 ettari userà 100 ettari, 10.000, 5.000, e è segno di che lavora in quella terra, la fa produttiva. No? Allora il primo è questo. Per lei loro fanno una strada provvisoria e prendono tutto il legno che può avere del prezzo buono, no? Ma non è la principale finalità.
Ma allora la cosa è irrazionale.
Ah, irrazionale, è il capitalismo assurdo, non pensa, non si interessa al domani suo. Quindi mi parli degli altri. Per esempio, là nell'Alto Solimões hanno ammazzato 14 indigeni di Cuna per rubare la terra. Là era il primo, la prima cosa era rubare il legno. E come gli indigeni resistevano, perché anche per loro interessava niente, no? Se è per bene, vendiamo noi per avere i soldi, per mangiare, eccetera. Invece, i proprietari, i vicini, hanno ammazzato 14 per prendere la loro legno. È selvaggio, selvaggio è un'offesa di selvaggi, sai, no? Selvaggio è un uomo, siamo noi civilizzati che siamo. Allora vogliono i soldi e i profitti immediati, le conseguenze gli altri vedranno. Io ho parlato con i versi che dicevano delle segnerie, no? Lui dice, per noi l'interessante adesso è fare i soldi adesso, fare i soldi. I nostri figli, noi saremo in città, avremo dei soldi, il resto qui si arrangia. E non c'è il controllo.
Quindi serve anche a fornire il titolo di proprietà su queste grandi
istituzioni
che lo Stato offre all'uomo.
Per esempio, è come che qualcuno ruba della terra, ruba, si chiama village, ma si chiama. Allora uno prende 3.000 euro, diciamo così, io so di uno che compra 3.000 euro, è andato all'organismo apposito, ha comprato il giudice, ha comprato l'uomo della maglia, della sua madre, e ha fatto di 3.000, ha fatto 300.000 nel libro, no? Allora tu sei proprietario, e lui si considera la proprietà del giudice, 300.000 euro. Cosa ha fatto? È andato al sud del Brasile, ha venduto questa terra a piccoli contadini, ai contadini allora avevano 3 ettari, vendevano, costa molto, e dicevano possiamo comprare 100 ettari, 200 ettari dell'Amazzonia per i nostri figli, perché i contadini, i figli italiani, pensano molto alla terra per loro e per i figli, no? Allora questo si sposa, avrà 50 ettari, e allora queste famiglie, una decina di famiglie, hanno venduto tutto, li hanno comprato, e lui ha dato un piccolo falso. Si chiamava Giovanni Sorbilli, di razza italiana. Questi contadini sono venuti, hanno piantato il caffè, hanno fatto le loro case, stavano bene, avevano gli indigeni, ed era la terra nostra. E era bella. Ma il governo, invece di pulire questo bandito, questo ladro, cosa fa? Gli riconosce, non so se 60.000 ettari. Perché lui aveva disboscato, perché aveva fatto dei miglioramenti nella terra. Questi assurdi fanno, allora, disboscare può essere un titolo per legalizzare una terra rubata.
Ecco, allora a questo punto non serve a niente delimitare.
Se la cosa è fatta secondo la legge, può servire nel senso di darti una base legale, perché con la legge...
Ma visto la legge non è rispettata,
sì,
è questa,
sì,
ma allora la proprietà è rispettata, e la legge no. Allora se qui compriamo, però
sì, ma sì, tu compri, chi ti garantisce che non sarà un guasto? È comunque in base alle terre. Sì, io ho un titolo, sono proprietario per comprare, ma alcuni risolvono, sono più forti di te, occupare la tua terra, cosa fa? A meno che tu non resista con le armi, è la stessa cosa. Allora, perché la terra demandata significa proprietà per appartiene al popolo indigeno. Io posso entrare nella giustizia e vincere la causa. Io dico che è qualche problema, non è di niente. Tutti abbiamo lottato sempre per regolarizzare le terre indigene. Perché per esempio un fazendiere che occupa una terra indigena non può mai essere indennizzato, mai, legalmente. Se lui un giorno sarà messo fuori, uscirà nudo. Perché la legge dice che chi occupa una terra indigena non ha diritto di essere indennizzato. È quello che hanno detto con questi poveri contadini. Era una terra indigena. non potevano essere indennizzati. Allora, hanno venduto tutto, hanno perso tutto, sono andati via, poveri, miserabili, proprio facevano compassione. Allora si è cercato di fare dei contatti perché avessero un pezzo di terra in un altro posto, eccetera. Ma sono tragici questi cose.
Quella campagna che è stata portata avanti durante la Quaresima, anche durante l'Avvento, di fornire una mucca alle famiglie.
Sempre che sia questa una cosa molto località popolare, e credo che la cosa è molto positiva, perché la mucca in mano all'indigena è fonte di alimenti per i bambini con latte, no? La carne in genere a loro non piace, no? Ma possono vendere, no? E avere una base per avere dei soldi per fare altri affari. Questo cinque gruppi mi hanno chiesto a me due mucchi e un maschio continuatore, il toro, e allora abbiamo avuto anche, e loro quando avranno tre o quattro potranno passare in un altro gruppo così.
Sì,
per me è una cosa molto positiva quello che hanno fatto, solo perché una cosa da loro più anche per cambiare le strutture, le politiche, eccetera, ma non si parla, se possono dimenticare, come ho detto prima, dei piccoli progetti. Chico Mendes, nel giorno che è stato avanzato, ha parlato con una sorella, con una Zeia, gli ha detto che era contento perché aveva un motore, la canoa con motore, aveva il toyota e il cane. La loro cooperativa aveva il minimo necessario per andare avanti. Aiutato, è stato aiutato da diverse entità. Ovviamente se c'è la lotta più ampia e insostituibile, bisogna fare dei piccoli progetti dove si sente un po', si anticipa in qualche modo il futuro e le persone si allenano, sì, hanno il minimo necessario per mangiare, eccetera.
Come si fa a aiutare economicamente dall'Occidente un progetto, per esempio dei Misilingueros o comunque di altri sindacati?
Io penso che trovare gli organismi che sono organismi, diciamo, idonei, non so, Caritas.
Ah, sì, quindi ci sono dei contatti,
sì,
contatti,
sì, sì, questo, no? Perché loro già hanno, io conosco più di Germania, di Olanda, ma so che qui c'è un organismo Caritas, quindi loro ricevono, sono persone molto, che non usano per se stesse, no? Dopo hanno dei criteri di aiuto, conoscono i diversi organismi locali nel Brasile e dopo anche chi conosce direttamente può farlo, ma in genere è bene che ci siano questi organismi intermediari perché hanno una pratica, hanno dei criteri, hanno la possibilità di scambio, eccetera.
C'è Manitese.
Manitese, c'è Manitese, no?
Sì.
Per i grossi più nelle.
No, quella è l'associazione degli amici dei lebrosi, no? Manitese,
io ho ricevuto aiuto già di Manitese.
Ecco, darsi.
Io sono molto collegato con Don Handel Camera che viene Graziano Zoni, ma anche il Mlal invia persone, soggetti.
Mi piacciono molti organismi e queste entità di aiuto, di volontari, si possono aiutare a aiutare chi può. Alcune volte con tecnici. Prima la nostra commissione passava dalla terra, fino a poco tempo era coordinata da un'italiana, molto capace, Anna Rosa si chiamava. Abbiamo perso adesso, è una pena per noi, no? La commissione della terra nazionale, il segretario è Ermano, certo. Prima era Mario di Chiuri.
Sono due sacerdoti,
sì,
italiani,
sì, sì, sì. C'è la possibilità di aiuto economico anche di persone.
Quindi per esempio i Silingueros si stanno battendo, diciamo, per delimitare la zona di foresta, dove loro sono
lavorati. Sì, loro vogliono una riforma agraria alternativa, chiamano riserva estrativista.
Questo, sì.
Allora loro dicono, noi non vogliamo pensare di terra come gli altri coloni, non siamo abituati a questo lavoro. Vogliamo che tutta l'area sia considerata un'area nostra, riserva estrativista. E dopo per ogni cammino ci sia gli spazi necessari, in genere sono 200 ettari, con le diverse strade di siringa. Perché la siringa è un albero che non viene in una maniera organizzata, sono dispersi nella foresta. Allora fanno delle strade, di un albero e dell'altro. Un siringa ha una collocazione, questo può avere 3 o 4 di queste strade, io propongo un'estensione di 300 ettari più o meno. Allora dicono, non vogliamo avere il titolo, vogliamo l'uso, perché interessa a noi l'albero della siringa, della gomma, la gomma, cioè, è della la castagna, no? Questa è un'altra cosa, la castagna in genere ha un'età di 500 a 1500 anni, questo è l'albero per me più bello del mondo, e produce la castagna, molto buona. Tagliano, o si non tagliano perché proibito, lasciano in mezzo al campo come questi alberi e bruciano tutto intorno. Allora brucia anche l'albero. E adesso ci sono degli studi, delle esperienze che hanno fatto, che fanno così che questi alberi possono dare frutto in 6 anni, i piccolini si possono prendere i frutti con la mano. Sono diverse alternative per il futuro.
Oltretutto non mi cresce niente, non è possibile riforestare.
Sì, è possibile.
È possibile piantare nuove alberi?
Sì, non sarà. Bisogna vedere che questa foresta, che è molto ricca, sono le foreste tropicali.
Tropicali.
Sono diverse, ma è possibile. Quando, per esempio, il contadino taglia soltanto un'area piccola, la foresta ha capacità di riprendersi. Sì. Il pinicolo quando sono grandi di sboscamento, allora il sole, l'acqua, non permette più.
L'acqua.
È l'acqua brucia, e allora ci sarà l'erosione. Ma c'è tutto un campo di studi per aiutarci, perché nessuno conosce bene l'Amazzonia. Non si sanno bene quali le conseguenze. C'è un progetto di contadini del sud, sono 200 famiglie. Hanno avuto un aiuto dall'Olanda, $500.000, per fare un coltivo secondo le necessità della regione. Allora non devono disboscare, possono approfittare dell'ombra della foresta sarà economicamente viabile. Allora se questa esperienza va bene, sarà un inizio di altre tante che si moltiplicheranno.
Quindi quello che non sono del Brasile, la foresta sta crescendo perché non c'è più nessuno?
No, la foresta è stata distrutta dai miei antenati veneti, i tedeschi, e non si riprende più. Adesso c'è il riforestamento omogeneo, eucalipto, ma anche le formiche non vivono, perché non c'è la possibilità di vivere in queste foreste tutti uguali. Sarà sempre una protezione perché si eviterà l'erosione, eccetera, ma non sarà più una foresta. Stanno distruggendo anche nei monti vicino a San Paolo. Ma la morte di Chico Mendes ha aiutato molto, perché tutto il Brasile pensasse un po' a questa problematica della distruzione. Perché è impressionante, arrivano i nostri contadini, il siringhiero sono nordestini, sono più rispettosi della foresta, ma quando arrivano i figli di veneti, i tedeschi, non possono vedere un altro davanti, no? Dai, perché vogliono coltivare.
Mettere del mais, fagioli,
più fagioli, riso, soldi. Ma l'Amazzonia non è il sud. Allora dopo un anno, due decadi, vedono che la cosa è diversa. Anche per mantenere pulito qualche cosa che hanno.
Ma questo fatto che poi non mi scrive, ma lo sa, dopo un anno, lì non...
Ma una cosa è sapere telefonare, un'altra cosa. Tu c'hai davanti te dei contadini che non hanno avuto mai terra, hanno lavorato senza gli altri, arrivano a 100 ettari, la terra con gli altri splendidi, sembra così, esuberanti, produce di tutto, no? Allora viene la voglia del progresso, di diventare, avere un minimo di dignità degna. Io comprendo, sai, io comprendo, qualche volta si dice, ma cambiano poco a poco, loro scambiano tra loro le esperienze, seguono i tecnici, vedono che così non si può, vedono anche che non riescono a mantenere, prendono il caffè. Nel sud basta che puliscono una volta. Lì devono pulire 3 volte, allora cominciano a vedere la cosa che bisogna cambiare.
per famiglia cristiana dove veniva qui?
No, no, io devo andare,
sono 5:30,
sono 5:30 e devo andare là.
Ecco, da parte della Chiesa. Noi abbiamo saputo qui alcune settimane fa che c'è tutto un progetto della Chiesa per rafforzare i mass media.
Sì.
Ecco,
la campagna della fraternità.
Ecco, volevamo sapere in generale cos'era questo progetto, questa campagna.
Sì. Tutti i noi abbiamo una campagna su un tema. L'anno scorso è stato sul nero. Allora si fanno degli studi, si distribuiscono dei libri, è tutto un insieme di sussidi per svegliare l'opinione pubblica di Chiesa, della Chiesa, del Brasile, su un argomento. Il nero è la fraternità, altre volte la salute è la fraternità. Questa era la comunicazione della fraternità.
Ecco, questo qua, sì.
Allora si è cercato di spiegare cos'è la comunicazione individuale, la comunicazione di gruppo, la grande comunicazione della media, della media, no? E credo che abbia dato una sua strada, ha aiutato a creare un senso critico, ma a usare bene, che la Chiesa ha più di 100 anni trasmettenti propri, a diversi giornali piccoli. E come valorizzare lo spazio che avevano nei diversi giornali. Questa è stata un po' la proposta di questa campagna.
Quindi non è un progetto di azione?
Si voleva creare un giornale proprio, ma non è passato. Non è passato. La grande maggioranza credeva. Perché è molto difficile che in Brasile avere un giornale di ambito nazionale.
Non arriva anche a gesto,
no. Non è il momento ancora. Si cerca di valorizzare molto adesso il Telex, che tutte i regionali hanno il Telex, come ho detto prima, che si crea un senso critico nella comunità, che si valorizzano i mezzi che abbiamo noi, la radio, i giornali propri, i giornali alternativi, sono moltissimi, migliori, infatti migliori.
Ciclostilati.
Vabbè,
by mistake. The police brought it round 10 minutes ago.
Oh, that's marvellous. I think your Anglian policemen are wonderful.